Ciao a tutti e tutte, anche a chi ci ascolta sulle frequenze degli 87.9. E intanto faccio questo primo intervento di ringraziamento alla serigrafia Carlo Giuliani, al Porto Fluviale per aver creato questa occasione, per averci invitato e reso partecipe di questo momento. È un momento appunto che, insomma, per raccontare l'esperienza del G8 di Genova, un'esperienza che comunque ha segnato la conflittualità di questo paese in maniera anche intragenerazionale, chi c'è stato in quei giorni, ma anche chi non c'è stato, chi è nato dopo, chi ci aveva pochi anni, è comunque un'esperienza appunto molto importante. E da questi microfoni per noi è sicuramente, fra le tante cose, insomma, il dare voce alle lotte, anche il dar voce alla storia dei compagni, delle compagne, dei momenti che segnano le esperienze di conflittualità, è sicuramente una delle cose che ci abbiamo a cuore, quindi per questo, insomma, vi ringraziamo e cominciamo dunque lasciando la parola direttamente al Porto Fluviale.
Allora, salve a tutti. Allora, io comincerei a parlare un attimo di cos'era questo posto prima. Si sente? Sì. Prende era un magazzino dell'aeronautica militare che è stato occupato il 2 giugno del 2003, proprio il giorno che facevano la parata. Più di 400 famiglie entravano qui dentro per occuparlo, per questa crisi abitativa che c'è da sempre qui a Roma soprattutto. E negli anni abbiamo cercato di aprirci a quartiere, abbiamo fatto dei laboratori come la ciclofficina, la circofficina, una palestra circense, un'orificeria, una sartoria e per ultimo è venuta questa serigrafia, è venuta un'idea di alcuni compagni, dice: che facciamo con questo spazio? Facciamoci una serigrafia. Era già partita come serigrafia e fotografia, però poi nel percorso non abbiamo incontrato nessuno che ci dava una mano come fotografia e per adesso abbiamo lasciato solo serigrafia. Abbiamo aperto questa serigrafia piano piano con tanti sacrifici da parte di chi lavorava e di chi non lavorava, e non so che altro dire. Se qualcuno vuole dire qualche altra cosa sulla serigrafia, su...
Vabbè, ciao, sono Chiara della serigrafia Carlo Giuliani e mi sono affacciata in realtà che la serigrafia era già avviata. E quindi era avviata da qualche annetto comunque. E c'erano sicuramente delle difficoltà, come tuttora ci sono delle difficoltà, perché siamo tutte persone che lo fanno in maniera volontaria, disinteressata a livello economico, e quindi c'è tutto un discorso anche di interesse politico dietro, e chiaramente non campiamo di aria, quindi tutti noi e tutte noi lavoriamo o studiamo, e quindi l'impegno che mettiamo nella collettiva della serigrafia è quello che è e basta quello che è comunque, perché nonostante tutte le difficoltà c'è comunque una crescita, e quando è una crescita magari lenta apparentemente e invece magari è molto più assimilata e sentita magari da tutte le persone che poi ne fanno parte e da tutte le persone che poi vengono accolte, perché chiaramente è una collettiva aperta a tutti e tutte, e nonostante viviamo in questo momento un periodo di cantiere, perché Porto Fluviale rientra nel progetto del PNRR dei fondi europei, quindi c'è attualmente una situazione di cantiere. Noi continuiamo le attività laboratoriali come gli altri laboratori in un cantiere, presidiando ovviamente anche a tutto il contesto, e questa è anche una forza nel vedere anche che tutte e tutte noi ci stiamo e resistiamo anche nonostante le difficoltà sia lavorative sia del contesto. È un laboratorio di crescita e quindi anche di espressione libera, sperimentazione soprattutto, perché gli strumenti che abbiamo sono tutti autocostruiti principalmente, e tutti i materiali che utilizziamo, c'è un pensiero di riuso di ogni tipo di materiale, specialmente quello di supporto di stampa, quindi dove poi andiamo a stampare. E quindi c'è sempre un discorso molto lento su ogni processo che c'è, perché appunto ci opponiamo a tutto il discorso anche di commercializzazione di quello che facciamo, che in realtà è un interesse umano-politico di base. Vabbè, tutto ciò per dire che la collettiva e gli altri laboratori sono aperti, nonostante il cantiere, e quindi di affacciarsi anche.
Forse intanto possiamo ricordare, visto che siamo anche in diretta, possiamo ricordare il luogo e il porto, cioè chi ci volesse raggiungere, siamo al porto fluviale, quindi in via del porto fluviale 12, giusto? Perfetto, questa volta l'ho detta bene. E poi intanto qua possiamo proseguire allora questo momento assembleare come lo facciamo direttamente da una testimonianza di chi era a Genova quei giorni.
La voce. Allora, sì, allora io sono Marina, sono una delle persone che sono state arrestate in seguito ai fatti del G8, non immediatamente durante l'evento, ma circa un anno e mezzo dopo, un anno e qualche mese dopo, cioè esattamente nel dicembre del 2002, sì, nel 2002 adesso comincio a fare confusione con le date. Insieme a me sono state arrestate altre 25 persone, cioè in totale mi sembra che eravamo in 26, tutti con lo stesso capo di imputazione, ossia devastazione e saccheggio, un reato che è stato usato molto poco in Italia e che fa parte della legge Rocco, un reato che comporta una pena dagli 8 ai 15 anni di detenzione. E, vabbè, all'epoca faceva un po' specie, ma forse anche oggi, che sul numero di persone che hanno partecipato al G8, poi in realtà la repressione sappiamo che si è accanita contestualmente ai fatti, ma questi arresti sono sembrati un po' ridurre un evento del genere, ridurre ciò che è accaduto, responsabilizzare 26 persone di ciò che è accaduto in piazza. Effettivamente sembrava un po' un'esagerazione, però vabbè, sappiamo che le cose vanno così. In realtà ci hanno individuati come membri dei cosiddetti Black Bloc, cioè quelli che hanno portato a termine le cosiddette devastazioni della città durante l'evento. Praticamente siamo stati scelti, non si sa come, comunque nessuno di noi eravamo completamente, nessuno di noi si conosceva, provenivamo da località diverse, insomma hanno toccato tutta la penisola, dalla Sicilia appunto alla Lombardia. Alla fine abbiamo fatto un periodo di custodia cautelare in carcere, dopodiché siamo usciti in attesa di processo. Il processo è durato molti anni, e in realtà poi siamo stati condannati 10 anni dopo l'arresto. Le pene definitive sono arrivate 10 anni dopo l'arresto e sono stati condannati 10 persone con pene elevate, che ormai tutti abbiamo scontato. Oggigiorno parlare del G8 Beh, ormai è già lontano, molti ragazzi non erano ancora nati, è giusto ripercorrere quei giorni, ma anche i mesi che l'hanno preceduto e gli anni che hanno seguito quell'evento, perché effettivamente forse solo così si può capire quello che è accaduto. In realtà non è stato un caso che in quell'occasione è scoppiata una rivolta. C'erano tutti i presupposti che sono nati prima di quel giorno, no? In pratica i luoghi dove avremmo potuto svolgere la nostra protesta siano ridotti ai minimi termini. Le notizie che giravano prima di quelle mobilitazioni erano anche abbastanza inquietanti, lasciavano presagire che potesse esserci una reazione forte da parte delle autorità, e così si è verificato. Non è stato. Cioè, voglio dire, eravamo abbastanza preparati a un evento repressivo perché quotidianamente ci veniva ricordato che qualsiasi cosa fosse successo durante quelle giornate veniva repressa. Quindi diciamo che già nei giorni che precedevano il G8 si era messa in moto tutta una macchina repressiva ed era evidente, soprattutto nella città di Genova, dove avevano addirittura perimetrato la zona centrale e chiusa al pubblico praticamente. Anche i residenti avevano una forte difficoltà a muoversi dalle proprie abitazioni, a uscire, a ritornarci, perché le zone centrali erano letteralmente circoscritte e chiuse da barriere e presidiate ovviamente da forze dell'ordine. Quindi già si poteva immaginare che la presenza dei manifestanti non fosse gradita. Arrivati a Genova, ovviamente, a parte l'imponenza delle forze dell'ordine, che era veramente esagerata, però il clima che si respirava era quello, ma al tempo stesso c'era una grossa volontà di dare una risposta a quello che si prevedeva. Cioè, prevedevamo che ci avrebbero ostacolato in qualsiasi manifestazione, però nonostante ciò l'esigenza, forse anche dettata dal numero di persone che avevano raggiunto Genova, l'esigenza di dare una risposta concreta e comunque poter manifestare la propria disapprovazione alla politica di questi signori. Di questi signori che stavano che rappresentavano appunto i potenti della terra, era un'esigenza forte in tutti noi, cioè soprattutto alla luce delle minacce che ci arrivavano dallo Stato, da tutte le autorità. Quindi quello. Ah, più vicino. Quindi poi diciamo che ciò che è accaduto in un qualche maniera era già stato annunciato. Partiamo dal giovedì. Il giovedì c'è stata una manifestazione assolutamente pacifica e anche molto colorata, grossa, eccetera, e fin lì è andato tutto bene. Il problema appunto è nato il venerdì, quando sono state praticamente vietate tutte le strade, nel luogo, tra l'altro già in un luogo già, come come si può dire, determinato dove poter manifestare. Alla fine avevano vietato anche le manifestazioni in programma e avevano concesso solo delle piazze tematiche in cui si potevano tenere dei presidi senza muoversi in corteo. Questa gestione del territorio, diciamo, ha creato chiaramente, come si può dire, rabbia e in un certo qual senso la volontà di riprendersi uno spazio pubblico che per ragione ovviamente di ordine era stato assolutamente vietato ai manifestanti, ai presenti, a quelli che erano venuti per poter manifestare le proprie idee. Ragione per cui probabilmente, ma soprattutto spontaneamente, perché visto anche il numero di persone presenti non poteva esserci un'organizzazione di tali scontri. E io credo anche che una rivolta di quella portata poteva nascere solo spontaneamente, non poteva neanche essere organizzata. Quindi anche il discorso di creare una categoria di persone e definirle tutte con la stessa denominazione per cui appartenenti alle cosiddette tute nere era già all'epoca una forzatura, perché assolutamente questo non è successo a Genova. Potevano esserci anche delle persone che si rappresentavano anche politicamente attraverso un abbigliamento di quel genere, però non era esattamente il caso di Genova. Non l'ho ritenuta una manifestazione, oppure in quel contesto non mi sento di dire che era una cosa autoreferenziale per cui portata avanti da un certo gruppo politico che agiva in quel modo, bensì dalle persone presenti che non necessariamente erano afferenti a le cosiddette tute nere, ma che probabilmente avevano l'esigenza di sollevarsi di fronte a delle imposizioni di questo tipo. E un po' è quanto accaduto, cioè non erano disordini preordinati, o se erano disordini preordinati è perché nei mesi precedenti la preparazione di quel vertice aveva sottolineato alcuni aspetti, cioè la volontà di, appunto, di impedire ai manifestanti di poter esprimere nei loro modi e con i loro concetti la disapprovazione verso certe politiche. Quindi diciamo che una delle letture che si possono dare è anche questa, cioè che il numero di persone e l'intenzione di impedire a loro di portare in piazza le loro stanze ha fatto scaturire una rivolta di queste dimensioni, in quanto è accaduto. È una cosa che può accadere nella vita, è una cosa che è accaduta nella storia. Forse possiamo anche dire che una rivolta di queste proporzioni in un paese occidentalizzato, in tempi, tra virgolette, di pace sociale, può essere stata dirompente. Oppure possiamo pensare che la repressione che ne è seguita e la repressione che è avvenuta durante il vertice poteva essere anche una forma preventiva rispetto a un movimento che si stava ingrandendo e che si stava autodeterminando maggiormente. Sono tutte letture. In realtà poi la cosa è finita che la repressione ha spaventato molto le persone che hanno partecipato a quell'evento, ma anche a molti militanti dei movimenti antagonisti. Si è accanita pesantemente nelle strade, per cui con tutta la violenza che la polizia è riuscita a manifestare. E gestire il dopo G8 è stato difficile perché ciò che è accaduto non ha fatto altro che alimentare magari anche delle spaccature che tra l'altro c'erano già prima all'interno del movimento. Per cui ci siamo trovati a gestire la successiva portata repressiva in un clima di discreazione anche al nostro interno, per cui con posizioni diverse rispetto a quello che è avvenuto in quelle giornate. Quindi la nostra vicenda giudiziaria, ad esempio, nonostante fosse di una dimensione abbastanza grossa rispetto al fatto di una partecipazione a una manifestazione, nonostante ci siano stati una serie di scontri e anche di danneggiamento o quant'altro, però è stato come dare una risposta e definire una situazione che probabilmente, forse, come succede in tanti casi, come dire, non è che viene passata nel dimenticatoio, ma col tempo si dimentica di quei momenti. Quindi alla fine noi siamo stati inquisiti per 10 anni, e dopo 10 anni è stata emessa la sentenza di Cassazione, un processo che è durato tutti questi anni e che non ha visto molto il coinvolgimento da parte del movimento, uno per le spaccature che si sono create subito dopo, per cui due fazioni diverse, cioè quelli che accusavano i Black Bloc di aver, come dire, in qualche modo fatto degenerare una situazione, e gli altri, d'altro canto, noi che non ci sentivamo colpevoli di quello che era successo perché semplicemente avevamo partecipato a un evento, magari con delle modalità diverse, magari rispondendo a delle provocazioni che però venivano dallo Stato. Poi qui andremmo a, come dire, a introdurci in un ragionamento un po' troppo allargato, un po' troppo politico, e forse non è questo né il momento né il luogo. Ritornando a noi, appunto dal 2012, nel 2012 c'è stata la sentenza definitiva in Cassazione, e 10 persone sono state condannate con pene elevate, e con quella sentenza diciamo che si è chiuso un po' il ciclo e si è chiusa un po' la vicenda G8. Vabbè. Intanto ho dimenticato un fatto saliente di quell'evento, cioè la morte di Carlo Giuliani. Il venerdì, durante gli scontri con la polizia, infatti ormai è una cosa nota a tutti, è inutile ricordarla, un carabiniere ha sparato Carlo Giuliani ed è morto. Quindi, insomma, lì la situazione, l'aria che si respirava era terribile. In effetti, si potrebbe descrivere un po' quello che si vedeva nelle strade. Diciamo che la città era piena di barricate, di compagni che scappavano, di poliziotti che inseguivano, di cordoni della polizia che si trascinavano le persone che si trovavano per strada e le arrestavano. Il clima era proprio da colpo di Stato, perché veramente la polizia era in cattività, era tantissima. C'erano state le cariche in via Tolemaide, c'erano e un po' tutte sparse per la città. E poi diciamo che, come accade sempre, partono i rastrellamenti, per cui il timore era proprio anche quello di essere fermati, perché essere fermati voleva dire essere portati in questura ed essere sottoposti ai trattamenti, non necessariamente botte, ma ovviamente i trattamenti che ti riservano le forze dell'ordine in questi contesti, cioè il minimo che ti può capitare effettivamente è di essere insultato oppure di essere picchiato. Quindi diciamo che in quel momento lì la necessità era quella di sfuggire a eventuali arresti e di sfuggire alle forze dell'ordine che erano dappertutto, seguivano tutti. E quindi dovevi portare a casa la pelle, insomma, cercavi di non essere preso, di non essere picchiato e di non essere arrestato. Insomma, questa cosa qua è andata avanti per 2 giorni, perché poi il giorno successivo, la morte di Carlo, quindi al 20 di luglio, dove sono avvenuti appunto dove è avvenuta la guerriglia urbana, perché poi in realtà si trattava proprio di guerriglia urbana. Il giorno successivo c'è stata una manifestazione grossa che è stata caricata in più punti, perché ovviamente la polizia era preparata a non permettere a nessuno di fare quello che era già avvenuto il giorno prima, e la questione poi si è conclusa con le vicende della Diaz, con la polizia che è entrata, che ha picchiato, che ha arrestato, che ha ferito, insomma tutto quello che poi anche i telegiornali hanno mandato nello stesso giorno, ma anche nei mesi, nei giorni, negli anni successivi. Diciamo che effettivamente è stata una carneficina. Insomma, il G8 è stato un po' quella roba qui, un evento che diciamo era insomma una cosa un po' prevista, ecco. Era come se, infatti io mi sono anche chiesta a volte, forse era anche meglio non andare, nel senso che era un po' cadere in una cosa costruita da altri. Se la vediamo sotto questo aspetto. Perché? Perché nessuno di noi ci è andato senza sapere che poteva accadere qualcosa. Ma i giorni, ad esempio, io posso portare questa testimonianza del viaggio. Il viaggio infatti mi è rimasto molto impresso. Io sono partita da Milano e sono partita... mi sembra il mercoledì, sono partita con un treno organizzato, a parte vabbè, le perquisizioni in stazione, quello, vabbè, le prevedevi, ovvio, però è il fatto che è stato un viaggio inquietante, nel senso che ad esempio il treno che partiva da Milano l'hanno dirottato su un'altra via, ci hanno fatto fare la schisa e da Milano a Genova ci si impiega 1 ora e mezza, noi siamo partiti alle 7 e siamo arrivati alle 11 di sera a Genova, alle 11, alla 1 di notte a Genova. Un viaggio estenuante per fare 150 chilometri. E lì già si sentiva, anche se noi eravamo abbastanza euforici perché comunque dovevamo andare là, in realtà si respirava un clima terribile, perché non è possibile addirittura dirottare su altre vie un treno che portava tutti i manifestanti. Vuol dire che il controllo era esteso, vuol dire che il controllo era pervasivo. Quindi diciamo che se vogliamo parlare di repressione, questa repressione è partita almeno 2 mesi prima. A Genova con la scusa nel centro, nei vicoli, con la scusa di cercare manifestanti che si nascondevano per prepararsi a questo evento, entravano nelle case, ma anche nelle case degli immigrati dei vicoli, e facevano delle perquisizioni. Magari si trovavano anche gli immigrati senza permesso di soggiorno ed era magari un bottino. In realtà magari i bottini erano quelli, non erano neanche i manifestanti che si nascondevano nelle loro case, perché non ce n'erano. Però diciamo che con quell'evento si è potuto, come dire, pianificare e attuare, mettere in atto un sistema repressivo, magari anche in modo sperimentale. Di fatto gli effetti ci sono stati. Gli effetti ci sono stati sia per quanto riguarda la repressione, per cui le persone che sono state colpite pesantemente, ma ci sono state anche perché si è diffuso il panico negli anni successivi. Si è diffuso il panico e il panico non ha fatto altro che, almeno nei primi anni, dare luogo a quel fenomeno disgregativo al nostro interno. E quindi, in un certo senso, se la mettiamo sotto questo punto di vista, la repressione ha avuto i suoi effetti. Quindi forse è anche importante valutare un po' quello che è stata l'evento in sé, e forse dobbiamo anche imparare a valutare invece quello che abbiamo portato a casa. Sì, abbiamo portato a casa tanta repressione, però abbiamo creato un evento a livello internazionale abbastanza dirompente. Una rottura di piazza c'è stata, una determinazione in piazza c'è stata, una volontà di reagire a certe imposizioni c'è stata. È chiaro che di fronte a un apparato statale, perché qua non si parlava dell'Italia, l'evento si svolgeva in Italia, ma in realtà qua stiamo parlando dei paesi più ricchi del mondo che si ritrovano, degli esponenti dei paesi più ricchi del mondo che si ritrovavano a Genova. Per cui pensare che l'Italia riesca a mettere in atto una repressione del genere, è vero che lo può fare, ma è vero che lì probabilmente andava protetto qualcosa di più grosso. L'evento era internazionale. Le persone che si incontravano al G8 erano appunto i potenti della terra, e probabilmente è chiaro che si dovevano tutelare, si doveva tutelare in tutti i modi e non dare spazio alla protesta, ragione per cui è stato messo in atto tutto ciò. Quindi diciamo che è un po' quello che tuteli, in realtà, quello che hanno tutelato è il mondo capitalista avanzato, dove la protesta non può avere luogo, dove deve esserci un tipo di prevenzione che sconvolge le persone che partecipano a questi eventi. Cioè, credo che sia poi una cosa abbastanza credo è stata una cosa pianificata e studiata, anche se Genova in realtà non era il primo di questi eventi, era uno degli ultimi, nel senso che di eventi di questo tipo in altri paesi ce ne erano stati moltissimi, ma una repressione di questo tipo ovviamente non era mai stata raggiunta. Genova però, diciamo che la partecipazione intanto non era omogenea, ma era eterogenea. In realtà ciò lo dimostra, ad esempio, la partecipazione di tanti abitanti di Genova che non necessariamente facevano riferimento a delle organizzazioni politiche, ma che sono scesi in piazza per ragioni proprie, cioè individualmente, no? Individualmente, ma probabilmente anche in seguito a l'assistere alla modifica della propria città, al delimitare dei territori, a una repressione che si accanite principalmente contro di loro prima che ci fosse questo evento. Che poi possiamo anche inquadrare la presenza di Carlo in questo modo, perché ad esempio Carlo stesso non faceva riferimento a nulla, era sicuramente un compagno, uno che aveva certe idee, ma non era un militante, non faceva parte di nessuna organizzazione politica ed era lì. E se anche un caso, però, e magari non è rappresentativo, ma per chi c'è stato si può assolutamente affermare che la composizione di piazza era piuttosto eterogenea. E secondo me questa eterogeneità magari spaventa anche di più di una cosa autoreferenziale. E sicuramente tutto ciò che è stato messo in atto è stato messo in atto anche per contenere dei fenomeni al momento, ma un fenomeno che poteva anche svilupparsi, ma questa è una cosa nota, cioè è chiaro che la nostra controparte si prepara a prevenire episodi di questo genere o prevenire una crescita di un movimento che magari potrebbe anche uscire da un'autoreferenzialità. Quindi insomma, io adesso dico queste cose, però non mi sono preparata a niente, così un po' a braccio. Vorrei anche capire se a qualcuno interessa che io racconti qualcosa di particolare o se il discorso deve vertere su un aspetto piuttosto che su un altro. Cioè, mi piacerebbe un po' interagire, perché non è che non ho argomenti, però andando avanti così magari o mi perdo o comunque ci si introduce in discorsi un po' troppo allargati. Quindi magari su domande specifiche possiamo intavolare un dibattito. Cosa ne dite?
Io ho una domanda, però se c'è qualcun altro, cioè ho già fatto un'introduzione, se c'è qualcun altro che vuole intervenire lascio volentieri il microfono. Allora, intanto faccio questo. Cioè, allora, la domanda è questa. È sempre un po' sul prima, cioè sul con quale, un po' della forza con la quale siete arrivati a Genova. Nel senso che io un po' sono cresciuto solo col dopo, con quello che è venuto dopo, quindi appunto con la morte di Carlo Giuliani, con la violenza della polizia, con le zone rosse come impianto di repressione, con la paura che ha lasciato e che faceva la polizia. Io appunto, cioè, sono cresciuto con tutto questo aspetto e con anche tutta una serie di cose che ci ha riportato, che era comunque un po' la tensione che si sentiva lì in piazza, che tante persone insomma quando sono arrivate lì sapevano che sarebbe potuto accadere qualcosa. So di racconti appunto di alcune persone che se ne sono anche andate, ad esempio, che sono arrivate, hanno visto la situazione e se ne sono andate, però penso che insomma la maggior parte è rimasta. E quindi appunto un po' quello che mi domando è cioè, qual è la forza che vi ha fatto rimanere lì. E sicuramente penso sia sicuramente anche la forza delle ragioni, però secondo me non è solo quello, perché oggi ci sarebbero probabilmente tantissime ragioni, forse anche di più, forse le stesse, per stare in piazza e portare esperienze di quel tipo, però evidentemente questo non accade perché mancano una serie di elementi, e quindi per questo volevo sapere un po' con quale forza siete arrivati. Quindi quello che veniva prima, io questo appunto non lo so perché non l'ho vissuto, ho letto qualche cosa, le giornate di Napoli, di Seattle, però...
Sì, ma in realtà, in effetti, perché in realtà io non ho mai dato troppo peso a questo evento nei mesi precedenti, nel senso che tutto sto parlare faceva assumere a questo evento un aspetto spettacolare, no? Quindi diciamo che tra minacce di repressioni ma anche quello che arrivava da parte nostra, no? Proposte di modi di manifestare in un, modi di manifestare il dissenso, cioè tra virgolette incanalandolo, insomma, se ad esempio io avevo dei dubbi per andare, se andare o meno a Genova, proprio per queste ragioni. Dopodiché, diciamo, le 2 settimane prima del G8, più o meno, appunto, cresceva la tensione, crescevano probabilmente anche le minacce da parte dello Stato, crescevano le proposte di manifestare il dissenso con una unica modalità, no? E questo ti faceva proprio percepire l'ingiustizia, la sottrazione di poter utilizzare uno spazio pubblico. Cioè, era diventata un po' come una sfida, cioè io l'ho vissuta anche un po' come una sfida, nel senso, beh, però tu non mi puoi imporre o un tipo di, o una modalità di espressione delle mie idee, oppure, e dall'altra parte la repressione. Quindi è stato proprio un po' il volersi prendere lo spazio. Era un po' l'occupazione del suolo pubblico, l'occupazione di quella parte della città che veniva delimitata e chiusa. Che siano barriere, infrastrutture, oppure dalle forze dell'ordine, cioè barriere umane. Quindi è stata un po' una rivincita, la volontà di riprendersi quello spazio, e quello spazio quel giorno lì doveva essere lo spazio per i manifestanti, per esprimere le proprie, il proprio dissenso. Quindi diciamo che la volontà maggiore è stata quella, quello spazio per tu me lo sottrai, quello è lo spazio pubblico e io me lo riprendo. E quindi ti sei ripreso le strade. E è, diciamo, scoppiata questa guerriglia urbana, che insomma non era solo in un posto, ma nell'area dove si tenevano appunto i vari presidi, le varie presenze dei compagni, anziché fermarci in una piazza presidiare, ci siamo mossi a gruppi, a piccoli cortei, e le persone, i vari gruppi, i vari piccoli cortei si sono diffusi in tutta quell'area, per cui cioè, no, non era neanche un unico gruppo che si muoveva, ma erano più dimensioni politiche che si muovevano all'interno di quello spazio. Dall'altra parte poi c'era il corteo che è partito dal Carlini, se non sbaglio, sì, è partito da lì, ed è poi stato il corteo che è stato caricato. Allora, alla fine, non lo so, è stata una cosa un po' strana, perché dal dubbio di partecipare a un evento del genere siamo arrivati a maturare invece la volontà di essere presenti e di riprendersi la strada, di riprenderci la strada. Ci siamo imposti noi, almeno, però questo è il mio punto di vista. Però io in realtà poi effettivamente prima avevo sottolineato l'aspetto della partecipazione eterogenea, per cui anche esprimermi così mi sembra in fondo è anche un mio punto di vista, nonostante abbia osservato la situazione all'epoca, l'abbia rivalutata nel corso degli anni, rielaborata, abbia cercato di riflettere su ciò che in realtà è accaduto, ma non tanto il fatto che Genova, come ci hanno detto, è stata devastata. In realtà è stata devastata, sono state buttate giù le vetrine, non è che è stata messa una carica di dinamite e sono crollate le case. In realtà sono state danneggiate delle vetrine, è stato danneggiato il carcere di Marassi, c'è stato un esproprio in un supermercato, che peraltro, ecco, ad esempio lì si potrebbe spendere due parole su questa cosa qua. Allora, è vero che sono state distrutte le vetrine di un supermercato e quindi è stato aperto, ovviamente magari i primi che sono entrati erano i manifestanti, ma vi assicuro che con quelle porte aperte nel giro di poco tempo il supermercato è stato svuotato, hanno trovato solo poche bottiglie d'acqua, ma è stato svuotato e non è stato svuotato dai manifestanti, anche perché volevo vedere in quel frangente lì con la polizia dietro i manifestanti che andavano in giro con i prosciutti o con le cose di formaggio o con le casse di birra, sì, magari qualche birra l'hanno presa, vi dico che le birre giravano, però ormai ho scontato la pena, vabbè. Magari le birre giravano, però effettivamente quel supermercato è stato svuotato dalla gente del posto e questa la dice lunga. E questo è un altro aspetto che dimostra la eterogeneità della partecipazione, perché quelle persone, anche se direttamente non erano in manifestazione, erano in qualche maniera unendosi a coloro che hanno smantellato queste porte, hanno buttato giù queste porte, entrando e prendendosi del cibo in un certo qual modo, hanno dato un loro apporto alla manifestazione. Una partecipazione attiva e concreta, perché è la dimostrazione che se trovi le porte aperte di un supermercato, uno fa la spesa. E non vuol dire che stai rubando. Usiamo ancora dei termini che si usavano una volta. Magari in un quartiere popolare, per un giorno tanto, ti puoi anche riappropriare di quello che ti hanno tolto. Una volta tanto puoi fare la spesa gratis. Su, via, è un esproprio, non c'è stata né devastazione né saccheggio, è stato un esproprio e potrei anche aggiungere proletario, perché chi abita in quel quartiere e che è entrato a prendersi le cose in quel supermercato evidentemente non navigava nell'oro. Quindi magari se riusciamo anche a dare il nome esatto alle cose che sono avvenute, ci sembra un po' meno brutta la repressione. Vabbè, c'è stata la repressione, è vero, è stata feroce, però dai, c'è stato anche qualcuno che ha fatto la spesa gratis, insomma. E allora cominciamo anche a vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Vedere che tanto hanno fatto loro, ma qualcosa ci si è ripresi. Intanto ci si è ripresi la strada. E non hanno potuto impedircelo. E poi ci sono ripresi anche una forma di formaggio, una bottiglia di birra, un pezzo di prosciutto, no? Quindi vediamo anche gli aspetti che non sono poi così negativi, perché se una persona normale entra in un supermercato le cui vetrine sono state buttate giù da dei black block, come li chiamavano loro, oddio, non c'era questo conflitto tra noi gli abitanti. Quindi cerchiamo di vedere anche le cose da un altro punto di vista. Cerchiamo di vedere anche che quell'evento lì a qualcosa è servito, qualcosa è rotto. Una rottura c'è stata dell'ordine. La resistenza c'è stata, perché tu mi volevi cacciare, tu non mi volevi, addirittura ha impedito a molte persone di avvicinarsi a Genova, perché allora quelli che sono arrivati a Genova sono arrivati a Genova, ma molte altre persone sono state fermate, sia alla frontiera. Alle frontiere sono state fermate moltissime persone, quindi molta gente non è neanche arrivata a Genova. Se anche maldestramente ci siamo ripresi la strada, beh, ce la siamo ripresi, abbiamo reso uno spazio pubblico, perché quello spazio di fatto era stato comunque privatizzato da questi 8 giganti, dalle varie banche che hanno la sede lì, da tutte le attività commerciali chiuse che non volevano subire danneggiamenti. Beh, insomma, noi ci siamo ripresi un po' la città. Quello spazio per quel momento è ritornato pubblico, anche se poi effettivamente le critiche della gente, perché hai rotto le vetrine, per questo e per quello, vabbè, insomma, è ovvio che se ci sono c'è una tensione del genere, qualcosa accade, no? Perché è ovvio che se la tensione la fai crescere e poi scoppia, insomma, ed è scoppiata. Cosa dire? È stato giusto? È stato sbagliato? Siamo caduti in una provocazione? Beh, probabilmente sì, probabilmente no. Probabilmente siamo caduti in una provocazione. Però anche se siamo caduti in una provocazione, quelle strade lì sono ritornate ai manifestanti. Sono ritornate alle persone che volevano esprimere il conflitto, perché poi, ecco, poi fondamentalmente è quello. Cos'è che volevi esprimere? Volevi esprimere volevi esprimere qualcosa di forte, di dirompente. Volevi dare voce alle persone che non l'avevano. E cos'è meglio che riprendersi le strade? Ma poi, adesso, poi bisogna anche precisare, vabbè, adesso dobbiamo precisare anche, dopo finisco, che le piazze tematiche, allora, la città era completamente deserta, perché molte persone se ne erano andate, praticamente i negozi erano tutti chiusi, praticamente esistevano solo i manifestanti. Cioè, nella zona dove dovevamo manifestare era tutto chiuso e circoscritto. Quindi, ecco, stavo dicendo, mi sta sfuggendo questo aspetto. Quindi, praticamente loro pretendevano che noi stessimo fermi tutto il giorno nelle piazze tematiche dove non c'era anima viva, in città non c'era nessuno e loro ci stavano imponendo di stare lì 8 ore con un cartello in una piazza tematica. Non era accettabile, non era accettabile. Ma io lo dico, ma non perché sapesse, perché come poi alla fine, come l'accusa voleva dimostrare, io avevo qualche potere nella gestione di questa rivolta o avevo la capacità di coordinare. Io non conoscevo nessuno, io semplicemente sto parlando di me come individuo che ha partecipato a quell'evento. In realtà poi no, effettivamente non so tutte le altre persone cosa hanno pensato in quel momento lì. Però io credo che in realtà invece c'era proprio l'esigenza di muoversi. Non era ammissibile rimanere fermi in una zona deserta a dimostrare cosa a chi? A noi stessi? E allora un attimino, cioè, ti devi muovere, devi far qualcosa per farti sentire. E diciamo che una delle ragioni può essere anche stata questa. Poi possono essere molteplici,
Sì, ci sono altre due domande, quindi partiamo con la prima.
Ciao, la mia domanda invece riguarda il dopo, cioè su come dopo la manifestazione contro il G8 il modo di manifestare possa essere cambiato, cioè come vede la tua generazione cioè, vede un cambio nel modo di manifestare? Se sì, qual è?
No, mi collegavo direttamente.
Ma sì, c'è stato un cambio inevitabilmente, perché comunque da allora, non so se è dovuto al fatto che noi in realtà non siamo stati noi, cioè il movimento che successivamente a Genova non è stato, è stato in grado di dare una risposta a quello decisa, a quello che è accaduto. Diciamo che gli spazi per manifestare si sono oggettivamente ristretti, ma anche nelle modalità e nelle forme di protesta si sono ristretti. Adesso capita che ti denunciano, ti arrestano per una scritta sul muro. Adesso non so se per una scritta sul muro riescono ad arrestarti, però per delle cazzate riescono ad arrestarti. Per cui mi spiace dirlo, però probabilmente oggigiorno si sono, per i giovani purtroppo si sono ristretti gli spazi. Purtroppo sto vedendo che la repressione si sta accanendo anche per cose piccolissime, per reati minori, ci sono arresti per reati minori, insomma anche per manifestazioni non autorizzate, no? Quindi effettivamente si può anche dire, però insomma non lo so, nel corso della storia diciamo che la repressione potrà anche, prende anche la forma di quello che in quel momento storico lì si sta vivendo, no? Per cui varia, si modifica, no? Perché dire anche adesso siamo più ripressi di una volta, non so se lo si può fare, perché cioè, ci sono stati periodi storici che si ammazzavano, per cui forse era più forte ancora la repressione. Cioè non si può calcolare bene un livello, no? I livelli repressivi. Possiamo, non so dare una risposta esatta. Mi sembra di vedere che, cioè sto vedendo che effettivamente mi sembra che gli spazi siano ristretti. Adesso non so se poi è determinato anche dal temperamento delle persone, no? Da come ci si pone, da come ci si posiziona, da come ci si presenta in piazza, non lo so se è determinato dalle capacità attuali di opporsi, dal tipo di movimento che di opposizione che è esistente. Probabilmente sì, abbiamo lasciato un po' di cocci, diciamo, abbiamo lasciato un po' di merda, però insomma adesso non so esprimere esattamente sul motivo per cui i momenti di piazza si sono diradati e anche il numero delle persone mi sembra assolutamente minore. Però non so se è una derivazione da ciò o se è un po' il sintomo dei tempi attuali, insomma.
Buonasera a tutti, mi allontano. No, sempre su questa scia del post Genova, dando magari un po' per assunto che effettivamente i fatti di quei giorni là siano stati un po' un turning point nella maniera di organizzarsi e soprattutto di manifestare di noi italiani, proprio prima io e te Marina stavamo parlando anche magari delle differenze con la Francia rispetto a questo, e una frase che ho trovato anche illuminante che tu mi hai detto è stato sì, i traumi, perché poi quello di Genova possiamo definirlo un trauma, sono da prendere in conto, ma c'è anche da prendere in considerazione la maniera in cui poi i traumi si superano. Proprio per questo ti volevo chiedere, secondo te a livello personale, ma anche più proprio a livello politico e organizzativo delle associazioni che hanno preso parte a questa manifestazione, del movimento magari no global in generale, che poi vabbè era un movimento poco organizzato eccetera eccetera, però insomma che cosa si sarebbe potuto fare per reagire magari in maniera diversa a questi eventi, come si sarebbe potuto superare questo trauma in maniera collettiva o anche solo in maniera individuale, se riesce a dire qualcosa.
Non lo so, perché poi qua c'è un po' anche la psicologia delle persone, non lo so, ma intanto magari se riuscissimo a uscire un pochino dalla logica della vittimizzazione, già prima lo dicevo, a me mi sta un po' stretta ultimamente, ma non perché non è vero quello che è successo, o non è vero quello che succede, è verissimo, anzi di più. Però dipende noi cosa vogliamo, quali obiettivi ci, perché facciamo parte di un movimento, no? Quale consapevolezza abbiamo e quale coscienza e quale considerazione abbiamo dell'apparato repressivo, cioè quindi insomma come ci posizioniamo e come ci poniamo noi all'interno di un movimento di lotta. E quindi, non lo so, io credo cosa abbiamo... Intanto sì, la paura ci sta, però se la paura ha il sopravvento vuol dire che qualcosina non ha funzionato. magari non eravamo neanche noi pronti a gestirci una roba del genere, perché io ho parlato facile magari, no? Diciamo, ma sì, ci hanno tolto la piazza, ce la riprendiamo, in effetti è una cosa molto facile, molto, molto tagliata con la falce, però sì, in realtà c'era questa componente, però magari effettivamente questa è una delle domande che ci si può fare, eravamo in grado di gestire tutto ciò, probabilmente non eravamo in grado di gestire le conseguenze di quello che è accaduto, magari abbiamo mirato in alto, no? Magari tra di noi c'erano troppi problemi per proprio all'interno del movimento c'erano già delle spaccature che ci hanno poi impedito di gestire la fase successiva, perché lì è proprio lì il momento che, nonostante le differenze, devi agire, tra virgolette, in maniera piuttosto compatta, nel senso, casomai, lavandoti i panni sporchi a casa tua, no? Ma questo non è accaduto molto. Non è accaduto, per cui le accuse erano abbastanza pubbliche, reciproche tra le varie componenti che c'erano in piazza. Le differenze si facevano sempre più profonde e anche l'interazione e ovviamente il dialogo, cioè, era pressoché impossibile in certi momenti o non c'era neanche la volontà di averlo. Per cui ecco, arrivare lì probabilmente non molto pronti e il gestirsi il dopo non è stata una cosa facile, proprio perché c'erano dei problemi pregressi, non eravamo magari ancora abbastanza mature ad osare. Questo può essere anche un'autocritica, no? Nel senso, è chiaro che se poi non gestisci il dopo puoi anche perdere, ma più che perdere puoi indebolirti. E poi passare delle informazioni, come dire, delle narrazioni ufficiali che però non rappresentano esattamente ciò che è accaduto, cioè non consegni alle generazioni successive una realtà oggettiva, no? La consegni sempre mediata dalla tua posizione, dalla tua ideologia, dalla tua modalità di intendere la lotta, un movimento di opposizione, e quindi lì abbiamo mostrato, evidentemente siamo subito dopo, ma è anche comprensibile, abbiamo mostrato anziché la forza la debolezza, e con l'andare del tempo in effetti questo ha pesato molto. Però sai, anche sostenere queste cose senza poi tenere in conto anche i vari cambiamenti sociali non è facile, capito? Perché comunque è una versione che io do, ci tengo a sottolineare, per quello che ho vissuto e ho visto. Però non posso dare per certo che le generazioni che sono subentrate probabilmente abbiano lasciato un po' di deserto. Ma non so neanche se è vero che se il movimento è così debole adesso, comunque se le persone che partecipano attivamente ai movimenti antagonisti sono diminuite, se è per questa ragione, non lo so, perché poi ci sono stati anche numerosi cambiamenti sociali, sono passati più di 20 anni e anche la società è cambiata tantissimo, no? Per cui la disaffezione a qualsiasi cosa c'è un po' in tutti i settori, no? Cioè, in un mondo completamente individualizzato, cioè, magari sì, c'è anche bisogno degli incontri, però non so se è per questo che i giovani non si avvicinano o si avvicinano di meno Ci sono anche molti altri fattori. Certo, questo non ha facilitato un'aggregazione, è chiaro. Ma anche perché non è che necessariamente bisogna dare una versione univoca, però insomma neanche essere così scompigliati, insomma, perché poi rischi di confondere e basta, insomma. Però, come ripeto, Io poi nel corso degli anni ci sono stati una serie di cambiamenti anche nel modo di vedere la politica, anche da parte di chi di voi giovani che vi avvicinate, per cui non è che si può attribuire tutto a quello che è avvenuto il G8, se no gli diamo anche troppa importanza. Cioè io penso che alle cose bisogna sempre dare la giusta importanza. Noi però, tengo a precisare, stiamo parlando di 3 giorni, In realtà che si riduce a 2 giorni, perché la manifestazione nel primo giorno, vabbè, è stato un serpentone pacifico che è scomparso anche purtroppo dalla memoria, purtroppo, perché invece faceva parte di quelle mobilitazioni, no? Quindi, cioè, ad esempio, abbiamo scartato subito quel tipo di evento e anche su questo dobbiamo pensarci, no? E è rimasto questo 20 giugno e questo 21 per via della Diaz, questo 20 giugno perché? Perché ci sono stati i bel block, no? Quindi o erano da mitizzare. Ecco, poi c'è questo aspetto, perché poi è successa un po' questa cosa, no? Nella divisione. Allora, il 20 c'è stata la morte di Carlo Giuliani, che anche lì c'è stato un bel processo di vittimizzazione, no? Su un compagno che comunque ha partecipato consapevolmente a quella cosa e che purtroppo è morto drammaticamente proprio. Però anche lì, cioè quanto paga il vittimismo, no? Bisogna dire le cose come stanno. E stavo dicendo, aspetta perché adesso mi sto dimenticando, ti stavo dicendo... E che poi c'è stata, sì, ecco, perché poi bisogna stare attenti a non consegnare alla storia il mito, no? Per cui anche questi billboard da una certa parte venivano mitizzati e dall'altra venivano denigrati. E allora anche qua cosa consegna la storia? Niente, niente. Perché non è servito niente a mitizzare. Tra l'altro una costruzione, perché poi alla fine di questi billboard ne è rimasta la costruzione giudiziaria, no? E io non mi voglio assolutamente far rappresentare nel modo in cui vogliono rappresentarmi i giudici, ma anche perché non sono una black ball, non lo sono mai stata, cioè, voglio dire, non mi interessa, non sono cose che non mi ha mai interessato, nel senso, non perché ce l'ho qui, non so neanche chi sono, ma perché non mi interessa essere rappresentata come un black block. Cioè, io sono sempre stata, ho militato come anarchica e basta, cioè non è che ho bisogno di definirmi bel blocco, io sono una persona normalissima che andava a lavorare e che conduceva una vita normale da militante anarchica con le sue idee magari anche radicali. Però adesso io mi sono anche sentita un po' fede, nel senso non mi riconosco in quella cosa, no? Non mi riconosco, e però su questa cosa, ecco, qui siamo cascati un po' nella trappola. Perché né si può utilizzare un gruppo, tra l'altro, come ripeto, in quell'occasione forse anche abbastanza fantomatico, né si può prenderlo come modello sbagliato e allora condannarlo a priori, no? E quindi anche lì si sono passate le informazioni che erano abbastanza, come dire, ma se vuoi anche un po' ambigue, non lo so, che no, comunque non rappresentavano esattamente quello che poi erano quelle giornate, non lo so, perché poi ridurre tutto, sono arrivati i bel block, loro hanno devastato la città, e allora i giovani di allora, punk anarchici, adesso la dico così, tagliata con la falce per fare un esempio, che figli bel block, cioè, ma allora stiamo facendo un percorso politico di opposizione sociale verso la rivoluzione o stiamo facendo i pagliacci in piazza? Perché poi, allora ritorniamo a quello che dicevo prima, l'evento è stato comunque spettacolarizzato tanto e ha continuato anche dopo e comunque tutte le componenti politiche hanno usato questa metodologia un po' per rappresentare quelle giornate, ma non è giusto, cioè devi essere un po' più oggettivo quando racconti le cose, cosa vuol dire sembra il blog, non sembra il blog, ma che assurdità, no? Che assurdità. Quindi quello che dico io, bisogna cioè né mitizzare quel momento né dimenticarlo e magari farne tesoro, però anche lì Nonostante tutti i drammi che sono nati in quella giornata, al di là di tutto cominciamo anche a vedere che il 20 luglio e anche il 21 comunque delle persone si sono rivoltate all'ordine costituito, punto a capo, no? E non si può neanche stabilire per quale ragione, perché stiamo parlando appunto di persone diverse tra loro che non si conosceva, insomma era un evento di piazza, ma probabilmente anche lì la retorica, ma c'erano degli infiltrati per forza, perché chissà come hanno fatto a fare. Ma in tutte le manifestazioni ci sono gli infiltrati, ma adesso non è che c'erano solo a Genova gli infiltrati, cioè mi sembra anche abbastanza puerile sostenere questa tesi. Anche perché, voglio dire, allora cosa vuol dire, solo a Genova c'erano infiltrati? Oltre Genova sono mai stati infiltrati dalla polizia, da nessuna parte. Mi sembra proprio dei discorsi. E probabilmente in questo senso abbiamo consegnato qualcosa in realtà che non ha fatto vedere realmente che semplicemente in quel giorno a Genova è scaturita una rivolta per le ragioni che ho elencato, anche per alcune di queste ragioni, ecco. Poi altre, appunto, non so, poi magari ci poteva essere, ad esempio, un nostro, per fare un esempio dell'eterogeneità, ma che poi è stata casuale, un nostro coimputato era un signore, penso di oltre 60 anni, con precedenti penali, genovese, che si trovava a passare, non era in manifestazione, era lì per conto suo, probabilmente aveva dei conti sospesi con la polizia, e ha preso un sasso, gliel'ha lanciato, è stato inquadrato, è stato arrestato. È stato accusato come noi di devastazione, dopo vabbè nel corso del processo è stato stralciato, vabbè adesso non so come è andata a finire, però è chiaro che poi non l'hanno condannato. Però probabilmente è stato ripreso, era noto alla polizia perché aveva precedenti penali ed era genovese, non ha fatto che andare a arrestarlo, ma lui assolutamente probabilmente non aveva neanche le nostre idee, niente. Era, se passava di lì, passava di lì, era lì, adesso non so per quale ragione, non le ho neanche chiesto, e ha visto che c'erano in corso gli scontri e si è unito ai manifestanti e si è preso evidentemente la soddisfazione di lanciare un sasso alla polizia. Ognuno ha le sue ragioni, no? Perché è un po' questa la piazza, no? Cioè non è che puoi avere il controllo. Quindi questo mostra anche che comunque a Genova c'era la gente, no? Cioè che si è unita, ognuno a modo suo, ma non era assolutamente autoreferenziale. E quindi attribuire tutto a una componente piuttosto che un'altra, vabbè, è chiaro, è semplicemente il gioco delle questure, ma questo si sa, è noto a tutti. E vabbè, è andata così. Altre domande? Non so più cosa dire.
Va bene, allora possiamo intanto chiudere la diretta, salutiamo tutti e tutte all'ascolto e come sempre mandiamo un abbraccio a chi non gode della libertà personale. Ricordiamo che potete sostenere la radio dal sito www.ondarossa. Dai, sostenete la radio, ci sentiamo presto, noi continuiamo l'assemblea e continua la programmazione della radio con Musica Macchinale 21. Ok, non siamo più in diretta.